Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto
e da Federica Giordani. Buongiorno, bentrovati.
Beh, il venerdì c'è Federica Giordani e allora è il momento del GR Animali, che diamine.
Per forza.
Vai.
Dalle nubi viene. Allora andiamo veloci perché abbiamo tante cose da dire. Prima cosa, segnaliamo che continuano le proteste sulla costa meridionale dell'Albania per l'ipotesi della costruzione di un centro, un resort che andrà creare sicuramente danni rispetto ad aree protette, comprese aree e riserve naturali, ma insomma il tutto legato a al progetto della famiglia Trump, ma ne torneremo poi a parlare
sicuramente nelle
prossime settimane. Vi segnalo anche, assolutamente importantissima e da vedere, la nuova inchiesta di Essere Animali dedicata agli allevamenti di scrofe. Questa volta le immagini arrivano da un allevamento che rientra nel circuito DOP in provincia di Treviso. Condizioni di questi animali, come sempre le immagini sono molto forti, infestazioni di topi, scrofe malate, suinetti lasciati agonizzanti, insomma sono davvero immagini terribili, ma purtroppo alle quali in parte siamo anche abituati. Vi ricordo quindi di firmare anche la petizione per chiedere al governo di dismettere l'allevamento in gabbia sul sito di Essere Animali, anche perché nel nostro paese sono circa 600.000 le scrofe allevate in queste condizioni, insieme a milioni di galline, ovaiole, insomma conigli, vitelli, quaglie.
Straziante comunque la condizione di questi animali.
Esatto. C'è una buona notizia però sulla biodiversità, perché tracce e avvistamenti hanno confermato la presenza del castoro europeo lungo le sponde del fiume Ticino. I quattro parchi che compongono l'area MAB UNESCO Ticino, Valgrande e Verbano hanno deciso quindi di siglare un accordo per avviare delle azioni congiunte di monitoraggio e studio della specie. Belli castorini, adorabili.
Ma assolutamente.
La colomba va, un po' di terra cercherà.
Tra l'altro, collegato al tema dell'inchiesta di Essere Animali, mi sono dimenticata di dirvi una cosa importante che a specchio di quello che succede nel nostro paese. Nel frattempo il governo danese, nel nuovo insediamento, ha abolito il Ministero dell'Agricoltura e ha istituito invece quello sulla natura e il benessere animale, con lo scopo di creare aree incontaminate e investire denaro sulla biodiversità, e questo ci sembra un'ottima notizia. Sì. Infine parliamo di insetti, perché c'è una ricerca recentissima creata da un team di studiosi australiani, pubblicata sulla rivista PLOS ONE, che ha rilevato segnali di espressione del dolore nei grilli domestici, e tra l'altro sono la specie che viene più allevata purtroppo per scopi alimentari. Questi animali, sollecitati con il calore, insomma lasciavano intendere, tornavano a curare la parte lesionata, proprio come noi in qualche modo ci strofiniamo una mano bruciata. Si tratta ovviamente di un tassello importante nello studio di questi insetti e che apre, se posso aggiungere, delle riflessioni sull'idea che possano essere gli insetti le alternative alla carne e ai consumi che stiamo vedendo nella nostra contemporaneità.
Sì.
Infine, segnalazioni del fine settimana. In breve, domenica 7 giugno al Parco Canile di Monza, questo è imperdibile, via San Damiano 21, dalle 14 alle 18 c'è un mercatino di libri usati organizzato da EMPA. Con una donazione di 15 euro all'associazione ricevete una borsa da riempire con tutti i libri che ci stanno, e intanto fate anche una cosa buona e leggete di più.
Che fa sempre tanto tanto bene, che si sia animali o no.
Assolutamente. 7 giugno invece, sempre domenica, dalle 9.30 alle 11.30 presso l'oasi naturalistica della Martesana, ci sarà una visita guidata dedicata ai ragni dell'oasi. Trovate le informazioni sulla pagina Instagram proprio dell'oasi della Martesana. accorrete numerosi, perché i ragni sapete che insomma qui all'armadillo piacciono.
Oh, ci piacciono un sacco, con quindi... tutte quelle zampette ci piacciono proprio tanto tanto. Senti, un anonimo ascoltatore o ascoltatrice ci dice anche che, aspetta che lo ritrovo, che il Costa Rica ha bandito la caccia per scopo hobbistico.
Ah, vedi, vabbè, bellissimo, ce l'avevamo perso, grazie, adesso insomma ulteriore buona notizia. Ultima segnalazione che facciamo per questa settimana: il 10 giugno invece, se volete potete andare al cinema, perché al Cinema Anteo City Life a Milano dalle 21:15 c'è la proiezione di How to Feed the Planet, documentario inchiesta del giornalista Francesco De Augustinis sull'accaparramento delle risorse alimentari a livello globale. Ci sono anche altre proiezioni in Lombardia, Treviglio, Monza, Seregno. Ci sono le informazioni su www.one-altoearth.it.
Il temporale.
E dal GR Animali, il Granimali, non so più come chiamarlo.
Troveremo un nome.
Troveremo un nome adatto. Andiamo invece alla nostra ospite, che ringraziamo per essere con noi. Stiamo parlando di Elisabetta Erba, etologa, referente per le oasi e i CRAS del WWF Italia. Buongiorno Elisabetta.
Buongiorno a voi e grazie.
Buongiorno, benvenuta.
Grazie per essere con noi. Allora, ad aprile si è svolto un importante convegno a proposito dei CRAS che WWF ha organizzato assieme alla LIPU, proprio perché, insomma, mi corregga se sbaglio, è stato la prima volta che, insomma, si radunavano insomma due grandi associazioni che gestiscono tanti CRAS sul territorio nazionale.
Esattamente, sì, si è tenuto il 10 aprile a Roma il primo convegno sul recupero della fauna selvatica promosso e organizzato da WWF e LIPU. È stato sicuramente un primo momento molto importante di un percorso, di una rete che va a costituirsi e ad aprirsi ancora di più una collaborazione con tutte quelle che sono le altre associazioni che gestiscono centri di recupero. È stato proprio un evento molto importante, con una partecipazione di quasi 200 persone e una rappresentazione sia di molte associazioni ma anche dei ministeri, delle pubbliche amministrazioni, quindi ecco un pubblico vario e rappresentativo anche dell'importanza che questa materia ha sempre di più.
E noi piace tantissimo l'idea che si faccia rete, ad esempio, tra le associazioni, perché è importante di fronte anche a una politica che rispetto alla biodiversità ha in realtà un atteggiamento tutt'altro che favorevole. Insomma, credo che essere uniti e essere collegati sia un elemento veramente essenziale. Senta, CRAS, Centro Recupero Animali Selvatici, giusta la dizione, è così?
Esattamente, sì.
Noi in questo periodo, a primavera, sappiamo che i CRAS sono sottoposti a una pressione fortissima, proprio perché la natura si risveglia, gli animali si risvegliano, si riproducono e i CRAS entrano, fanno parte del panorama. Quali sono le, possiamo dire, le
difficoltà? Cosa sta succedendo nei CRAS in giro per l'Italia e in Lombardia?
Allora, nei CRAS in giro per l'Italia, appunto, questo è inizia il periodo, anzi, visto che le temperature sono la primavera inizia sempre prima, è già da diverse settimane che sono iniziate ad arrivare tantissimi animali, perché questo appunto è il periodo in cui si hanno maggiore incidenza di ricoveri, proprio perché ci sono più piccoli, più pulli, e quindi abbiamo anche delle situazioni per cui possono arrivare fino a 100 animali al giorno all'interno di un centro.
Accidenti, sono tantissimi.
È un lavoro veramente, ecco, veramente fondamentale, quindi questo anche proprio per raccontare il lavoro dei CRAS, che è sì recuperare, riabilitare e riportare in natura quelli che sono gli animali che vengono ricoverati, ma sono anche presidi per quanto riguarda quelle possono essere zoonosi, centri dove si fa educazione ambientale e sensibilizzazione, luoghi importantissimi per la biodiversità e anche per il monitoraggio di illeciti contro la fauna selvatica. Quindi ecco, i centri di recupero sono importantissimi da questo punto di vista.
Il che non è, insomma, non è un tema da poco, anche perché sicuramente uno degli aspetti, immagino, insomma, leggevo anche un po' i dati sulle attività dei CRAS, perché ci sono anche quelli sugli animali esotici, giusto?
Allora, sì, noi per darci qualche definizione, allora parliamo di CRAS, che sono appunto centri di recupero per animali selvatici, quando andiamo ad intendere tutta quella fauna selvatica di specie di mammiferi, uccelli del territorio nazionale, quindi di popolazioni stabilmente presenti in Italia.
Okay.
Sono esclusi da questi centri, quindi dai CRAS, la fauna esotica, quindi animali che non vivono stabilmente o temporaneamente in territorio nazionale. Questi vengono ricoverati in dei centri appositi che si definiscono CRASE,
sì.
Quindi centri di recupero animali selvatici esotici. Quindi sono anche una differenziazione di quelle che sono le strutture, perché chiaramente le strutture hanno... cioè i centri hanno voliere dedicate, aree dedicate, anche delle procedure dedicate a seconda degli animali che vengono ricoverati. Per esempio parliamo anche di centri di recupero di tartarughe marine, quindi CRTM, quando sono dei centri che si dedicano solo a queste tipologie, a questa specie.
Senta, peraltro mi viene in mente il centro di Montadone, che nacque addirittura per recuperare in qualche modo i leoni, no? Io lo dico sempre perché questo fa parte della follia, secondo me, no? I leoni che venivano usati sulle spiagge romagnole per fare le fotografie, no? Quindi addirittura nacque questo centro proprio sulla spinta. Poi in realtà Montadone si occupa di tantissime, anche crasse, quindi di tantissime altre specie. Però senta, Elisabetta Erba, insomma, i CRAS hanno una funzione essenziale, direi, sul territorio, come ci diceva lei, anche di presidio, di educazione ambientale, eccetera, eccetera. Quanto viene riconosciuto questo a livello istituzionale? Voglio dire, vi pagano, vi sostengono? Qual è la situazione?
Allora, la situazione è molto eterogenea, quindi cercherò di rappresentarla. Allora, sicuramente vengono dati alcuni fondi ad alcune strutture, che però, ecco, anche da una mappatura che recentemente abbiamo svolto, vengono considerati ancora insufficienti. Fondamentale nelle associazioni sono anche tutto il supporto che viene proprio dai soci stessi e anche da eventuali possibilità di vincere dei bandi per eventuali strutture proprio dedicate, quindi c'è un'eterogeneità di provenienza di quelli che sono i fondi economici. Sicuramente, ecco, dato anche l'importanza che hanno sempre più a livello territoriale, il lavoro che c'è dietro i centri di recupero anche da un punto di vista, ecco, sanitario, di presidio sanitario, e i fondi economici ancora non vengono percepiti come adeguati per anche la formazione degli operatori stessi che sono presenti all'interno di questi centri.
Certo, tra l'altro a proposito, prima parlavamo del presidio, appunto dei CRAS come presidio anche contro e insomma come baluardo rispetto ad alcune situazioni, comprese quelle del bracconaggio. Ultimamente, soprattutto qui in trasmissione, abbiamo parlato tanto del tema dei lupi. Valpredina ha appena aperto un'area dedicata, un CRAS praticamente quasi dedicato solo ai lupi, ma anche, insomma, ai carnivori in generale, sciacalli, rapaci. Qual è la situazione dei CRAS rispetto al bracconaggio, cioè dal vostro osservatorio, quali sono i dati, quanti animali arrivano anche a causa di questa problematica?
Allora, sicuramente i dati sono in aumento, ma speranzosi, nel senso che il lavoro che comunque viene fatto da un monitoraggio di quelli che sono i dati annuali rispetto a queste tematiche, ed è sempre più importante il lavoro che si fa di coordinamento con quelle che sono le squadre, insomma, di carabinieri, chi si occupa, ecco, dal punto di vista del
operativo sul territorio, insomma.
Esatto, operativo, certo. Sul territorio, quindi sicuramente questo lavoro in tandem è molto importante, però è anche molto importante continuare a parlarne proprio di quelli che sono i crimini di natura illeciti, proprio in una situazione in cui, come saprete, siamo in fermento da un punto di vista della protezione della biodiversità. E a Valpredina sì, è stata inaugurata il mese scorso un'area lupo veramente molto, molto all'avanguardia per la tipologia di struttura e per anche tutta quella che è una dedizione al favorire un recupero che vada a guardare anche a un aspetto etologico, quindi di mantenere un comportamento naturale dell'animale, quindi certo, un recupero sempre più attento a una liberazione in natura, che poi è ovviamente l'obiettivo dei CRAST.
Certo, ne parlavamo settimana scorsa con Nicole Poggi, che è una veterinaria di fauna selvatica, che uno dei, diciamo, delle questioni, dei nodi è proprio quello, cioè sì, recuperare, sì, curare, ma anche cercare di non traumatizzare o di non fare più danni di quelli che poi, cioè di non fare danni, perché chiaramente non è semplice. A proposito di questo, mi viene da chiedere proprio, dire, a livello di curiosità e di, secondo me, utile anche per chi ci ascolta, Cosa bisogna fare quando troviamo, appunto, ci imbattiamo in un animale in difficoltà? Qual è il protocollo migliore da seguire? Perché chiaramente questo è una cosa che ci dicevamo con Massimo Manni, ti ricordi, Cecilia?
Come no, certo.
L'amore a volte ci porta a fare cose sbagliate, no? Nei confronti degli animali. Vediamo il capriolo nell'erba, lo vogliamo curare, lo vogliamo prendere, lo vogliamo salvare. Però quali sono le cose giuste da fare quando ci troviamo di fronte a una situazione del genere?
Allora, innanzitutto, appunto, dipende di quale specie stiamo parlando.
Certo.
Quindi, prima di tutto, è importante cercare almeno di riconoscere, no, non nella singola proprio, però ecco, se parliamo di uccelli piuttosto che mammiferi o alcune specie di uccelli. Questo perché, per esempio, adesso in primavera ci sono tantissimi pulli, quindi tantissimi piccoli di uccelli che vengono svezzati direttamente a terra, penso, sì, ai morli o penso ad altre specie di questo tipo, che effettivamente noi magari anche spinti da un tentare proprio emotivo di fare questo animale, invece andiamo a toglierli da quella che è una dimensione naturale. Quindi cercare di guardare anche quelle che è la specie, qual è il contorno, e se si tratta di animali di cui non siamo sicuri nella maggior parte dei casi che possano avere, che se magari pensiamo che sono appunto stati soli o abbandonati, ecco, contattare quelle che sono persone di competenza, quindi il centro di recupero più vicino, a cui spesso possono anche mandare foto, e contattare quelle che sono gli operatori competenti sul luogo. Ecco, su questo stiamo facendo un lavoro proprio sempre più di rete per dare anche dei protocolli a quelli che sono i cittadini, delle indicazioni chiare per non andare invece ad inficiare in maniera negativa su quello che è poi l'animale. Per esempio, se si raccoglie un capriolo, si tocca, poi la madre non lo riconosce più, e a quel punto quell'animale si trova effettivamente in una situazione di pericolo.
A me viene da dire, non so, Elisabetta Erba, se è d'accordo, che in ogni caso bisognerebbe cercare di essere il più calmi possibile e anche lenti, perché
senza farsi prendere da una voglia di, ecco, prenderlo, toccarlo.
Esatto, perché mi viene da dire, appunto, un pullo di merlo per terra, magari se si sta fermi per un tot si coglie anche che la mamma o il genitore sta arrivando poi a dargli da mangiare. Se invece insomma ci facciamo prendere dall'emotività o dalla fretta, io ti salverò, ecco, a volte facciamo dei veri guai.
Non è cosa buona.
Su questo, se posso anche consigliare, la Lipu ha predisposto una web app molto, molto utile, che si chiama SOS Animali Feriti, che proprio dà anche delle indicazioni a seconda della specie di, di come agire, e in ogni caso comunque contattando il CRAS più vicino, come sì. dicevo, sono sempre disponibili a dare indicazioni proprio nell'ottica di non agire presi dall'impeto, ma ecco,
certo.
essere di supporto.
Senta Elisabetta Erbas, io sono sempre impicciosa sulla questione delle istituzioni, nel senso sì. che abbiamo capito che insomma si vengono finanziati, ma poi dipende molto dalle regioni, immagino che il vostro rapporto diretto sia quello con le regioni come CRAS.
Sì, nel senso che abbiamo un rapporto con le regioni, ma anche a livello ministeriale, diciamo,
okay.
sono inquadramenti dei decreti provengono dai ministeri di competenza in materia di CRAS, che sono il Ministero della Salute, dell'Ambiente e anche dell'Agricoltura.
Okay.
Quindi a seconda della casistica, però il riferimento sì, è regionale. I contatti in regione sono fondamentali anche per quanto riguarda i contatti con le ASL e soprattutto da un punto di vista sanitario.
Certo. Senta, stiamo avviandoci alla conclusione, però io vorrei insomma fare la domanda da
milioni di dollari.
Sì,
è quella domanda lì.
No. Avete fatto un convegno, qual è la come dire, l'emergenza o la questione che avete individuato come elemento fondamentale su cui stringersi a corte e affrontare la battaglia anche da un punto di vista politico, diciamo così.
Sì, allora diciamo il caso da cui è anche nato questo convegno è l'entrata in vigore di due decreti che entreranno appunto in vigore a luglio per quanto riguarda tutti i CRAS, che sono un'ottima opportunità per quanto riguarda una gestione che possa essere standardizzata a livello nazionale e anche una formazione degli operatori. Quindi abbiamo voluto proprio cogliere questa richiesta da parte del Ministero di adeguarsi a questa formazione e produzione documentaria per far valere ancora di più quello che è il lavoro dei centri di recupero. Quindi attorno a questo lavoro che tutti come centri di recupero siamo portati a fare, stiamo lavorando per andare a costruire una rete, un tavolo tecnico, delle linee guida condivise. Quindi proprio come primo lancio verso un lavoro sempre di più di connessione di rete per richiudere su dove abbiamo iniziato.
Bene, bene. Insomma, ci sono, insomma, sicuramente è importante e prezioso. Prima parlavamo del collegamento appunto delle persone quando trovano animali, insomma, e devono intervenire. Numeri di telefono, riferimenti dei CRAS, qual è il modo migliore per averli? Dove vi troviamo? E qual è il modo migliore? Cercarlo quello nell'area più vicina a noi? Come funziona?
Allora, si possono cercare proprio su internet, sono disponibili, sono anche dei siti che mappano tutti i centri di recupero presenti a livello italiano. Come WWF sul nostro sito sono presenti appunto quelli della rete WWF, e quindi ecco proprio cercandoli online sono presenti delle liste dove possono essere trovati i contatti di tutti.
Perfetto, quindi da lì si parte, poi vi si chiama e si chiede che cosa fare, insomma,
ecco, sostanzialmente. E ricordiamo ancora SOS Animali Feriti della LIPU, che è un altro delle occasioni, diciamo così, in rete per trovare subito un sostegno. Elisabetta Erba, etologa, referente Oasi e CRAS del WWF Italia. Il nostro tempo è finito. Noi la facciamo giocare al gioco
Mi sembra inevitabile. Chi se non lei, direi.
Senta, ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Allora, io un rondone comune.
Ah, che belli.
Ah,
ecco.
Un uccello molto effettivamente comune, che forse si conosce molto bene, ma sono delle caratteristiche di questa specie da un punto di vista proprio della migrazione e del volo fenomenali, perché è un uccello che praticamente riposa in volo, mangia in volo, e quindi a un movimento costante, seppur in un corpo molto, molto leggero, di pochi grammi.
Fa cose, vede gente continuamente, un po' milanese il rondone, cioè un po' sempre da fare, diciamo.
È un ragazzo che non si ferma mai, come si suol dire.
Senta. Benissimo, quindi
grazie mille Elisabetta Erba, rondona comune ufficiale di Considera l'Armadillo a sto punto.
Grazie a voi.
A presto.
Buona giornata.
Buona giornata.
Federica, abbiamo finito anche la settimana.
Evviva!
Ecco, quindi noi ci ritroviamo lunedì e non ci perdete, perché tanto noi siamo anche su Instagram e
certo,
su Facebook, quindi state tranquilli, non vi lasciamo mai soli.
Buon weekend!
Ciao ciao!